Qualche milione di anni fa, circa 5, era una vallata profonda e secca che divideva tre continenti, Europa, Africa e Asia. Fino a quando un cataclisma fece una breccia nel muro di contenimento dell'Oceano Atlantico ad ovest, verso l'odierna Gibilterra. In un processo durato molti, molti anni, una gigantesca cascata di acqua ha incominciato ad inondare l'intero bacino, facendo nascere un nuovo mare, il Mediterraneo. Un bacino, un mare, su cui si affacciano 21 paesi di tre continenti e che si congiunge all'Oceano Atlantico attraverso le 8 miglia appena dello Stretto di Gibilterra. Un mare apparentemente chiuso, ma che al pari degli altri mari e oceani che ricoprono per il 70% il nostro pianeta e che svolgono un ruolo fondamentale per la vita sulla Terra, in realtà si conosce poco.
Il Mediterraneo non è un piccolo mare chiuso, ma è un piccolo oceano con una grandissima varietà di ambienti completamente diversi e anche con condizioni sociopolitiche nella zona costiera completamente differenti, per esempio nella parte nord e nella parte sud. Quindi il suo stato è difficile da definire in un'unica frase. Ci sono delle differenze molto grandi e ci sono delle criticità che sono legate a caratteristiche naturali e sviluppo socio-economico. Ci sono naturalmente degli aspetti che sono comuni a tutta l'area del Mediterraneo. Ci sono dei cambiamenti in atto che tutti cominciamo a percepire, come per esempio il cambiamento climatico. Questo fattore, che è molto importante e che riguarda in maniera uniforme tutto il mare Mediterraneo, rende anche più critiche certe situazioni che sono legate invece alle attività umane.
Roberta Delfanti, responsabile della sezione di ambiente marino mediterraneo del Centro Ricerche Santa Teresa in provincia di La Spezia, una delle maggiori istituzioni scientifiche dell'intero bacino del Mediterraneo, in cui vengono condotte svariate attività riguardanti il clima globale e l'ambiente marino mediterraneo.
La nostra missione è valutare l'impatto del cambiamento climatico e degli impatti antropici sugli ecosistemi marini e su quei servizi ecosistemici che questi ci forniscono. Cerchiamo di rispondere ad una serie di domande, cioè prima di tutto come sta cambiando il mare, come stanno cambiando le sue caratteristiche, la temperatura, la quantità di acqua dolce che raggiunge il mare, la quantità di particolato sospeso che raggiunge il mare ora in questa situazione di cambiamento, per esempio, delle modalità degli input fluviali. Come tutti questi cambiamenti naturali influiscono sugli ecosistemi che sono tipici delle aree costiere italiane. Noi stiamo lavorando soprattutto nelle aree marine protette perché vogliamo capire quale sia l'effetto del cambiamento climatico depurato dalla parte invece di impatti antropici che è tipica delle aree marine che non vengono protette.
Insomma, un bell'osservatorio da cui monitorare lo stato di salute del Mediterraneo, che al pari delle zone emerse sta subendo varie trasformazioni in seguito ai cambiamenti climatici, primo fra tutti il riscaldamento.
Ci sono dei cambiamenti che sono legati all'aumento di temperatura. Per esempio, ci sono da sempre, da quando è stato aperto il canale di Suez, delle specie di pesci hanno cominciato ad invadere il Mediterraneo. Per loro però era difficile sopravvivere in condizioni climatiche che erano differenti da quelle tipiche di loro provenienza. In questo momento invece le temperature stanno aumentando e queste specie che provengono dal Mar Rosso cominciano a prendere piede e in alcuni casi a soppiantare le popolazioni locali di pesci. Quindi il cambiamento climatico è uno degli aspetti che rende da una parte più complicata la nostra vita perché aumentano le temperature, perché i fenomeni estremi, le piogge molto intense stanno aumentando, perché l'apporto fluviale sta cambiando, ma diventa anche un elemento che favorisce cambiamenti che non sempre sono positivi.
L'aumento della temperatura del mare è uno dei grandi cambiamenti avvenuti in questi ultimi anni e che ha già avuto conseguenze ben documentabili non soltanto in termini di tropicalizzazione del mare con l'invasione di specie tropicali, ma anche quanto a presenza di alghe tossiche, mucillagini e meduse giganti. Ma non è certo l'unico cambiamento riscontrato. Ancora Roberta Delfanti.
Uno dei tipici cambiamenti che vengono attribuiti al cambiamento climatico sono i fenomeni meteorologici molto intensi, quelle che vengono definite le bombe d'acqua che hanno interessato diverse aree costiere. 2 anni fa le Cinque Terre, le coste della Sardegna, ma insomma molte altre aree, con delle piogge intensissime in un brevissimo lasso di tempo, che producono poi tutta una serie di effetti molto negativi sulla costa, dalle inondazioni alle frane, a queste colate rapide, queste frane quasi istantanee che si verificano proprio in relazione alle precipitazioni molto molto intense. Ci sono dei cambiamenti anche negli apporti fluviali, perché anche nel caso dell'input di acqua dolce dai fiumi stanno cominciando a cambiare le modalità. Invece di apporti più o meno regolari, più intensi nella stagione autunnale e primaverile, abbiamo una serie di fenomeni estremamente intensi, delle piene che si susseguono, quindi un input pulsato invece che un input più regolare, un input pulsato che porta anche al mare più particolato in tempi molto più brevi.
Gli effetti dei cambiamenti climatici sul Mediterraneo sono ormai da anni sotto gli occhi di tutti. Dicevamo alghe, meduse, aumento di fenomeni atmosferici estremi, per non parlare degli scenari catastrofisti che in seguito allo scioglimento dei ghiacci prevedono un innalzamento disastroso dei mari, soprattutto le coste basse, i delta dei fiumi, le lagune, che sono delle aree molto preziose come quella di Venezia. Quello di cui invece si è poco consapevoli è l'importanza e la complessità del rapporto che lega i mari al clima del pianeta.
Certamente, il mare ha un ruolo fondamentale nel controllo del clima del pianeta, perché da una parte scambia calore con l'atmosfera e attraverso la sua circolazione lo ridistribuisce. Dall'altra parte ospita una popolazione biologica che è in grado di fissare grandi quantità di CO2 e quindi può mitigare l'effetto dell'utilizzo dei combustibili fossili. È un elemento chiave, ovviamente, nel clima del pianeta.
E questo è uno degli importanti servizi ecosistemici che i mari, compreso il Mediterraneo, ci forniscono: la capacità di fissare grandi quantità di CO2. Negli ultimi 200 anni, per esempio, gli oceani hanno ingoiato il 48% della CO2 rilasciata nell'atmosfera a causa dell'attività dell'uomo. Un compito che però il Mediterraneo sta facendo sempre più fatica a svolgere. Roberta Delfanti.
Sì, certamente si prevede che l'acidità degli oceani aumenterà nel futuro, perché il mare ha sequestrato una grossa parte della CO2 che viene emessa in atmosfera, ma nel futuro la capacità di sequestrare CO2 da parte del mare diminuirà, perché l'aumento di temperatura causa una diminuzione della capacità di assorbire fisicamente CO2 dall'atmosfera. Ancora non è chiaro come la CO2 che viene accumulata dagli organismi, in particolare dal fitoplancton, cambierà.
E proprio in questo ambito, anche al Centro di Ricerca Santa Teresa di La Spezia, si stanno svolgendo varie ricerche, i cui risultati ci possono già dare qualche indicazione circa le conseguenze sugli organismi marini in seguito a un'immissione eccessiva di CO2 nel mare.
Si sta molto lavorando in questo settore, anche noi lo stiamo facendo, cercando di simulare per il momento in acquario oppure seguire in aree particolari del mare i cambiamenti che avvengono in quegli organismi che sono in grado di accumulare anidride carbonica, per esempio per costruire il loro scheletro carbonatico. In questo momento, come dicevo prima, noi stiamo lavorando sugli effetti dell'acidificazione sugli organismi marini e in questo collaboriamo in particolare con la Stazione Zoologica di Napoli e stiamo utilizzando il laboratorio naturale dell'isola d'Ischia per studiare quello che accadrà nel futuro, perché sul fondo del mare a Ischia ci sono delle sorgenti naturali di CO2 e quindi proprio nel mare si ricreano degli ambienti in cui il pH è molto più elevato di quello delle aree circostanti. Questo ci offre l'opportunità, per esempio, di trapiantare in quell'area degli organismi e vedere qual è la loro risposta in condizioni assolutamente naturali, ma con un pH più elevato. C'è evidenza che all'aumento dell'acidità del mare corrisponde un cambiamento anche nella struttura di questi gusci carbonatici degli organismi. In particolare questo centro sta studiando i briozoi, che sono delle comunità biologiche che costruiscono grandi formazioni calcaree, somigliano un poco alle barriere coralline e sono tipici dell'ambiente mediterraneo.
Contiamo le specie, contiamo le specie che vivono nel mare. Porifericia letterati, trozoi, sifazoi, antozoi, tenofoi,
si ha evidenza che l'aumento dell'acidificazione diminuisce ovviamente la struttura di questi gusci carbonatici e anche il tipo di mineralizzazione che è specifica di questi organismi. È possibile che verso la fine dell'anno, quando i livelli di acidità del mare aumenteranno, ci sarà minore possibilità di creazione di queste grandi formazioni di organismi biocostruttori che sono anche degli ambienti molto importanti dal punto di vista ecologico, perché funzionano come nursery per molte specie e come oasi di biodiversità.
Molluschi, gasteropodi, artropodi, chilodermi, cordati e poi pesci come voi e come me. Forza, tutti insieme! Oh!
Dunque il rapporto tra i mari e il clima è un rapporto complesso e bionivoco, nel senso che quel che i mari ricevono dal clima e dall'uomo poi lo restituiscono. Ma ci si chiede, e lo chiediamo alla nostra ospite, se i cambiamenti che si verificano in questo piccolo oceano collegato all'Oceano Atlantico da uno stretto, lo stretto di Gibilterra, largo 8 miglia soltanto, siano destinati ad avere un impatto maggiore proprio perché non c'è un grande ricambio, oppure no?
Come dicevo, la situazione è piuttosto complessa, ma quello che è importante quando si parla del Mediterraneo è ricordarsi che si tratta di un mare profondo. Le piattaforme continentali, cioè quelle aree che arrivano ad una profondità massima di 200 metri e che sono adiacenti alla costa, costituiscono soltanto il 10% della superficie totale del Mediterraneo. Tutto il resto ha una profondità molto più elevata, quindi ci sono grandissime masse d'acqua che sono in stretta comunicazione con le piattaforme continentali. Questo significa che, siccome gran parte delle attività umane avvengono lungo la costa, c'è anche la possibilità che le acque del largo, che sono molte perché la zona aperta del Mediterraneo è molto profonda, sono in grado di diluire l'impatto antropico delle coste. Quindi, da una parte sì, è vero, abbiamo limitati scambi con l'Oceano Atlantico, dall'altra parte un piccolo oceano noi ce l'abbiamo in casa. Il Mar Tirreno, nelle sue aree più profonde, arriva a 3.500 metri di profondità. Quindi c'è una grande possibilità di ricambio e di diluizione.
Com'è profondo il mare, il Mediterraneo, cantava già Lucio Dalla, e quante sorprese può ancora riservarci, come stanno scoprendo anche i ricercatori del centro di La Spezia.
Stiamo esplorando delle aree più profonde del Mar Mediterraneo, dove pure esistono degli ecosistemi molto importanti dal punto di vista ecologico ed economico. Recentemente, attraverso una collaborazione con la Marina Militare Italiana, per esempio, siamo riusciti a individuare delle aree del Mar Ligure profondo, intorno ai 600 metri di profondità, dove esistono delle formazioni a corallo bianco, che sono delle vere e proprie aree di biodiversità del mare profondo e che hanno un valore anche economico molto importante, perché sono aree di ripopolamento di specie di grande pregio per quanto riguarda la pesca, come scampi e gamberi.
Sarebbe lungo fare l'elenco di tutte le ricerche che vengono condotte nel Centro Ricerca Ambiente Marino di La Spezia, che peraltro lavora anche in ambito europeo attraverso la partecipazione a grandi infrastrutture che sono state realizzate dalla Commissione europea per fornire servizi per tutti gli utilizzatori del mare.
Partecipiamo ai grandi progetti europei che si occupano di previsione marina, lavoriamo e collaboriamo alla definizione di sistemi di acquisizione, analisi e trasmissione di dati in tempo reale, che poi servono per essere messi subito a disposizione anche di chi gestisce i modelli di previsione per il Mediterraneo. Per tutto questo e a servizio di tutta la ricerca che noi svolgiamo, collaboriamo anche con le piccole e medie imprese per la realizzazione di nuova strumentazione che ci permetta in maniera più efficace di osservare l'ambiente marino con un minore impiego di mezzi come le imbarcazioni, che sono molto costose. Quindi cerchiamo di costruire degli strumenti che siano autonomi o che possano stare in profondità raccogliendo dati per lungo tempo in maniera indipendente dalla nostra presenza e che ci trasmettano le informazioni in tempo reale in modo da poterle rapidamente elaborare.
E a proposito di progetti europei, vale forse la pena di ricordare almeno i principali, due grandi progetti iniziati nel 2012 e che continueranno fino al 2016, che sono stati finanziati specificamente per il bacino mediterraneo dalla Commissione europea e finanziati nell'ambito del 7° programma quadro. Roberta Delfanti.
Il primo si chiama Perseus ed è un progetto finalizzato alla comprensione dell'effetto dei cambiamenti naturali e delle pressioni antropiche sugli ecosistemi del Mar Mediterraneo e mette insieme allo stesso tavolo sia scienziati marini sia economisti per comprendere quale sarà l'impatto anche economico di tutti questi cambiamenti sull'ambiente marino mediterraneo e quindi orientare la gestione in funzione di quanto prevediamo possa succedere. Il secondo progetto si chiama Coconet e riguarda la definizione di una rete ideale di aree marine protette per il Mar Mediterraneo, che sia sufficiente a creare delle aree, delle sorgenti di biodiversità che servono per ricreare buone condizioni in tutto il bacino mediterraneo.
Ecco, stando ai dati attuali, ai risultati delle ricerche sia italiane che europee, che tipo di futuro si prevede? Ancora Roberta Delfanti.
Ma il futuro del Mediterraneo è molto legato alle politiche che verranno sviluppate. Gli stati che si affacciano sul Mediterraneo sono legati da una convenzione per la protezione dell'ambiente marino e costiero del Mediterraneo, la Convenzione di Barcellona, e hanno assunto degli impegni importanti proprio per limitare gli impatti antropici. Forse non si potrà fare moltissimo sugli aumenti di temperatura, ma certamente molte azioni potranno essere intraprese per evitare che le attività umane peggiorino dei cambiamenti che sono già in atto.
Quali sono gli aspetti assolutamente critici sui quali si sta muovendo o dovrebbe muoversi, mobilitarsi la comunità europea?
In generale, gli aspetti assolutamente critici per quanto riguarda il Mediterraneo sono, da una parte, l'erosione costiera, che riguarda una percentuale elevatissima delle coste del Mediterraneo. E ovviamente per frenare questo processo è necessario pensare ad uno sviluppo costiero più sostenibile, a una gestione dei bacini fluviali più sostenibile allo stesso modo. Per quanto riguarda l'inquinamento da metalli, diciamo che in molti casi, soprattutto nella parte nord del Mediterraneo, sta diminuendo l'impatto legato agli scarichi da terra. E questo è un aspetto positivo. Ci sono alcuni aspetti su cui potremo fare poco, come l'invasione di specie non indigene, che non sempre sono un aspetto positivo, anzi in molti casi stanno modificando le popolazioni ittiche. Ma da una parte sarà bene che cominciamo a limitare la pesca, almeno in alcune aree e in alcuni settori specifici. Quasi tutto il Mediterraneo pesca al di sopra delle possibilità del nostro bacino, quindi delle limitazioni devono essere pensate. Quello che credo è che lo stato futuro del Mediterraneo dipenda moltissimo dalle politiche che verranno intraprese e che dovrebbero essere un poco più responsabili.
Il quadro politico esiste già, esiste la Convenzione di Barcellona. Per quanto riguarda gli Stati europei, si comincia ad applicare la strategia marina dell'Unione Europea, che prevede un approccio molto generale alla situazione dell'inquinamento marino e che prevede anche la fissazione di traguardi ambientali che dovranno essere raggiunti e che auspica che per il 2020 lo stato ambientale dei mari costieri sia buono. Insomma, molto dipende da noi affinché il Mare Nostrum non diventi un mare monstrum.
Come dicevo prima, molto dipende dalle politiche che verranno adottate nel futuro. Io credo che ci siano anche da parte della Commissione europea, come da parte della Convenzione di Barcellona, un forte stimolo e un quadro anche metodologico per cominciare a gestire il mare in maniera più responsabile. Mi sembra che sia una conquista ormai quella di pensare al mare come un elemento fondamentale per il nostro benessere e quindi pensare di gestirlo in maniera più responsabile.
Qual è invece il tipo di resilienza, di capacità di adattamento che ha il mare rispetto a tutti i cambiamenti che si trova a dover affrontare? Ancora Roberta Delfanti.
Una delle caratteristiche degli ecosistemi marini è proprio la resilienza e la capacità di adattamento è in generale molto elevata, però quando si supera un limite il cambiamento è veramente drastico. Allora noi non sappiamo esattamente dove è situato questo limite. In generale sono stati osservati dei cambiamenti importanti nel funzionamento della catena alimentare marina in diverse aree degli oceani. È ancora difficile prevedere. Abbiamo ancora bisogno di informazioni che ci permettano di valutare l'effetto combinato di così tanti fattori di stress come quelli che ora sono presenti nel Mediterraneo. Ed è per questo che stiamo continuando a lavorare.
Insomma, c'è sicuramente ancora molto da fare, il lavoro ancora tanto, sia a livello politico che scientifico, per cercare di conoscere e tutelare questo piccolo grande oceano.
Il Mediterraneo sì, che la nave che va da sola, tutta musica è tutta vera, su quell'onda dove si vola, tra la scienza e la leggenda, del flamenco della taranta, e fra l'algebra e la magia, la scia di quei marinai. Quell'onda che non smette mai, è il Mediterraneo, sì.
Grazie a Rocco Buracchio, che ha curato la parte tecnica. Da Clara Caverzasio un caro saluto e buona scienza a tutti.